in parte volontariamente, per esempio durante la rivoluzione culturale questo isolamento giunse al massimo e fu quasi cercato dai cinesi. Però non credo che i cinesi avessero come vocazione quella di rimanere eternamente isolati sul piano internazionale. Se gli si fosse offerta qualche occasione per uscire da questo isolamento, lo avrebbero fatto volentieri. Secondo me, questa è la mia opinione personale, fra la seconda metà del 71 e l'inizio del 72, cioè quando Nixon andò in Cina, i cinesi non fecero agli americani alcuna sostanziale concessione per quanto riguarda gli sviluppi della guerra nel Vietnam. E che io conosca, non esiste nessuna prova, nessun fatto, oltre che prova, che possa fare ritenere che in quell'occasione i cinesi abbiano fatto agli americani promesse di pressioni sui vietnamiti perché i vietnamiti facessero la pace. Certo, ci sono stati degli incontri fra Mao e dirigenti vietnamiti, Le Juan, Nguyen Thi Bi ed altri, e si sa anche che Mao consigliò ai vietnamiti di trovare un punto d'accordo con Thieu. Vi ricordate chi era Thieu? Era il tiranno fascista di Saigon, foraggiato dagli americani. Che Mao consigliò ai vietnamiti, dato che non si vedeva alcuna possibilità di una vittoria generale sul campo, di far pure un accordo con Thieu, se questo accordo avrebbe potuto avere come conseguenza che gli americani ritirassero le proprie truppe. Effettivamente le cose poi andarono in questo modo, e non vi è dubbio che consigli e forse anche pressioni in questo senso furono fatte sui vietnamiti anche dai sovietici. Comunque, senza entrare in questo, perché sennò i 10 minuti dovrebbero diventare 2 ore, senza entrare in questo,
come?
Solo 6 minuti
ho 6 minuti a dire. Allora, dopo avervi detto questo, che nel passato ciò che era stato caratteristico era stato questo isolamento solo in parte superato a partire dal 1900, dalla fine del 71, vi dirò quest'altro, che dopo il colpo di Stato dell'ottobre del 76 la situazione è cambiata completamente, perché da una parte l'affermazione della necessità di una rapida modernizzazione fu accompagnata da una serie di aperture di ogni genere, non solo verso i paesi capitalistici, ma anche verso i capitalisti dei paesi occidentali, alla ricerca non solo di attrezzature moderne da impiantare rapidamente in Cina, come già vi ho detto, ma anche alla ricerca di armi, poiché uno dei punti della modernizzazione era la modernizzazione dell'esercito. A questo punto i cinesi hanno cominciato a mandare missioni militari nei vari paesi di Occidente, se non anche in Italia, per ottenere armamenti moderni. Questo è un fatto che non ha alcun precedente nella storia della Cina, anzi, semmai, che indica con chiarezza il totale rovesciamento, questo punto, ma è un punto che ha un valore generale, della politica cinese. E nel gruppo dirigente cinese vi erano state nel passato anche delle lotte molto serie, che erano finite anche con l'accantonamento di alcuni militari che pur avevano un grande passato rivoluzionario, come Peng Dehuai nel 1959. Vi erano state, dicevo, delle lotte perché vi era all'interno dell'esercito cinese una tendenza che voleva proprio la modernizzazione dell'esercito, voleva le armi moderne, non solo quelle piccole scorte di bombe nucleari che la Cina è riuscita a fabbricarsi da sé in questi anni, che secondo me hanno esclusivamente un valore deterrente. Ma la flotta moderna, ma gli aeroplani moderni, ma le divisioni corazzate, ma i missili anticarro e via di seguito, cioè tutti gli strumenti degli eserciti. Come sapete, Mao fu sempre contrario a questa linea. Mao si batté sempre, a torto o a ragione, perché l'esercito cinese fosse un esercito con caratteristiche esclusivamente difensive. La Cina negli ultimi 25 anni è stato l'unico paese del mondo che non ha mai riarmato, e le cose si sono viste chiaramente, perché quando i cinesi poi hanno preteso di dare una lezione ai vietnamiti, ce l'hanno presa. Ce l'hanno presa perché non sono assolutamente in condizione di combattere con un esercito moderno, perché il loro esercito ancora è un esercito che in parte ha armi prese ai giapponesi nel primo del 1945, in parte ha aeroplani che sono stati costruiti su modelli sovietici di 15 anni fa, non ha che un numero assolutamente ridotto e inconsistente di divisioni corazzate, gli mancano le attrezzature radar. Leggevo recentemente degli episodi incredibili a questo riguardo. Ma questo fatto, che secondo i metri correnti occidentali può essere oggetto di critica, secondo me invece è un fatto importantissimo ed è uno degli aspetti più positivi della politica cinese, che è l'unico paese al mondo per 25 anni non ha mai riarmato. Non ha mai riarmato perché? Perché l'idea di Mao, giusta o sbagliata che fosse, era che la Cina non può assolutamente fare e non deve fare delle guerre che la portino a occupare paesi stranieri, che se viene aggredita la Cina si deve difendere e che l'unico modo di difendersi è quello di mobilitare al massimo e nella maniera più ampia possibile le masse popolari. Per cui accanto all'esercito, a questo esercito armato con armi di 30 anni fa, in Cina in realtà in tutti questi anni è stata costruita la milizia popolare. La milizia popolare vuol dire diecine e diecine di milioni di persone, uomini e donne, armati e capaci di utilizzare le armi. Cioè è evidente che la strategia di Mao è rimasta in un certo senso la strategia del tempo della guerra contro il Giappone. Può darsi che questo sia totalmente sbagliato 40 anni dopo, io non me ne intendo e pongo il dubbio su di questo, non sostengo assolutamente che questa linea fosse giusta. Certo, era la linea giusta di un paese il quale faceva in quei tempi una politica estera che non era la politica estera di una grande potenza, e anzi affermava chiaramente che non avrebbe mai voluto esserlo e non avrebbe fatto nulla per diventare una grande potenza. Beh, cioè, su questo punto secondo me le cose sono cambiate totalmente, perché era certamente giusto e inevitabile storicamente che la Cina normalizzasse i suoi rapporti con il Giappone e con gli Stati Uniti, su questo non c'è alcun dubbio. Erano delle anomalie ormai della storia il fatto che la Cina non avesse rapporti sia col Giappone che con gli Stati Uniti, e quindi non ho una critica da fare al fatto che siano state ristabilite queste relazioni. Era un fatto giusto e inevitabile. Quello che secondo me però non era inevitabile e secondo me non è giusto è riallacciare questi rapporti dando ad essi, e in maniera perfino ostentata, come ha fatto Deng Xiaoping nel suo viaggio negli Stati Uniti nel gennaio del 1979, dare a questi alla ripresa di questo rapporto il carattere anzitutto di un accordo antisovietico, che poi non esisteva affatto nelle intenzioni per esempio dei giapponesi e anche da parte americana, era allora qualche cosa che gli americani volevano fare senza dirlo, mentre invece Deng Xiaoping lo diceva chiaramente, cercando di forzare questa situazione. E contemporaneamente non era giusto, secondo me, mentre era giusto chiedere ai giapponesi che i rapporti fossero ripristinati con una dichiarazione comune contro il prevalere di altre grandi potenze nell'area del Pacifico, il cosiddetto egemonismo, cioè l'egemonismo sovietico, non era giusto però prendere la posizione che pure i cinesi hanno preso di stimolare i giapponesi a riarmare rapidamente, quando invece il Giappone, dopo la terribile sconfitta subita con il lancio delle bombe atomiche sulle sue città nel 1945, ha scritto nella sua Costituzione che non deve riarmare. Invece i cinesi hanno spinto e spingono i giapponesi a procurarsi rapidamente un armamento, cioè a riarmarsi. E infine, secondo me, anche l'attacco al Vietnam della primavera dell'anno scorso è stato un fatto che ha in qualche modo avuto il significato di una politica di grande potenza. Con questo io non dico affatto che non appoggio né le posizioni assunte dal Vietnam, e in particolare non appoggio l'occupazione che il Vietnam ha fatto della Cambogia. Sarebbe tutto un altro discorso da fare che non posso affrontare. Però, a mio modo di vedere, il modo come i cinesi, soprattutto sotto l'impulso di Deng Xiaoping, hanno preso l'iniziativa di dare una lezione al Vietnam, lezione poi che è discutibile se siano veramente riusciti a dargliela, per le ragioni che dicevo prima, e cosa secondo me che dimostra come effettivamente la strada su cui la Cina si è messa per quanto riguarda la politica estera suscita, almeno in me, forte preoccupazione circa gli sviluppi nel senso proprio della politica di grande potenza. E la cosa è in questo senso anche abbastanza confermata dai tentativi che la Cina ha fatto e continua a fare per giungere sia con gli Stati Uniti che con il Giappone alla costituzione di una vera e propria aperta alleanza, la quale avrebbe chiaramente un carattere antisovietico. E anche qui avrei da spiegare quanto siano motivati i timori che i cinesi avevano prima del 76 ed hanno anche adesso, secondo me, rispetto alla possibilità di un conflitto con l'Unione Sovietica negli anni futuri. Secondo me questi timori sono pienamente giustificati e lo erano anche nel passato. È da domandarsi però se il modo giusto di affrontare queste preoccupazioni o questo pericolo sia quello di iniziare una politica da grande potenza insieme e in alleanza con due altre grandi potenze come sono il Giappone e come sono gli Stati Uniti. Secondo me questa è una politica rovinosa, la quale non solo tende a distruggere completamente le possibilità che la Cina ha avuto per un certo periodo di tempo di collegarsi con una certa ala instabile e in certi momenti rivoluzionaria di paesi del terzo mondo. Ma questa linea è soprattutto quella che fa pesare sulla Cina la minaccia grave di un reale attacco sovietico. Infatti io penso che nel momento in cui possa avvenire una crisi qualsiasi negli Stati Uniti che metta gli Stati Uniti nella impossibilità di reagire rapidamente, in questo momento io penso che i sovietici non si lasceranno scappare l'occasione di dare alla Cina un colpo che la riporti alla situazione precedente al 1949. Che ora è?
Ti sei fregato 4 minuti.
Quindi sono fuori tempo massimo.
Fuori tempo massimo.
La mia posizione è stata abbastanza, diciamo, sconnessa. Questo si deve forse un po' alla stanchezza, mentre in un primo tempo sono riuscito a ridurre notevolmente il disordine, nell'ultima parte proprio non ci sono riuscito. Se volete vi racconto i piani.
Sono 2 anni che ci
sono. C'era anche un'altra cosa. Volevo sapere rispetto agli errori della banda di quella che oggi chiamo la banda dei 4. E tu avevi citato.
Comincio col piatto, perché verranno sì, fuori gli errori, perché a me mi hanno accusato di essere della banda dei 4. Allora, le cose sono andate in questo modo. Io sono stato in Cina 3 volte, in epoche diverse. Una prima volta sono stato nel 1965, questo ve l'ho raccontato, mi pare, lo sapete. Quindi non ho bisogno di... Però era interessante, perché ci andai con una delegazione del Comitato Centrale del Partito Comunista, e allora avemmo un incontro interessantissimo con lo stesso Deng Xiaoping. Poi ci sono stato un'altra volta nel 72, e questa volta ci andai con una delegazione del Manifesto. E fu un viaggio interessantissimo anche quello, solo che fu un viaggio in cui io non potevi fare a meno di discutere con i compagni cinesi, senza prendere per buone tutte le cose che loro mi dicevano. Infatti ebbi con i cinesi alcune discussioni molto serie, perché nella prima fabbrica dove noi andammo a Shanghai, una grande fabbrica che si era distinta durante la rivoluzione culturale, i cinesi all'improvviso, cosa che non avevano mai fatto fino a questo momento con nessuna delegazione, ci dettero la loro versione del caso Lin Biao. Era una cosa che io già sapevo, perché i giornali, alcuni giornali avevano pubblicato che Mao pochi giorni prima aveva fatto le stesse rivelazioni a 2 diplomatici, un diplomatico francese e un diplomatico dell'isola di Ceylon. Quindi io sapevo già come stavano le cose, e il racconto che fece questo direttore della fabbrica di utensili numero 2 di Shanghai confermava la versione che io avevo letto sul giornale. Quando lui mi raccontò questa cosa, ma conoscete la storia di Lin Biao, non c'è bisogno che ve la dico, cioè il fatto che Lin Biao aveva complottato e poi scoperto era scappato in un aereo e era caduto nella Mongolia esterna e lì era morto. Io di fronte a questa dichiarazione, a questo racconto, feci delle riserve, mentre i compagni della delegazione mi guardavano bocca aperta. Io dissi: sentite, a me questa storia, naturalmente non posso, non ho nessun elemento per dire che questa storia non è vera, non ho nessun elemento, non lo dico, però vi dico sinceramente che non mi convince questa cosa. E di più, vi dico che il fatto che voi raccontate un anno dopo, che avveniva proprio esattamente un anno dopo, questa cosa è che per un anno non si è saputo niente di questo in tutto il mondo. Questo è un fatto che non vi serve assolutamente, anzi, questo è un fatto che in tutte le masse di tutto il mondo che hanno seguito in tutti questi anni la vostra rivoluzione suscita incertezza, sfiducia, dubbi. Io dissi chiaramente queste cose. Questo nel 72. Il risultato fu che, mentre fino a quel momento i cinesi erano stati con noi gentilissimi, dovunque andavamo c'erano cartelli che scrivevano in cinese e in italiano benvenuto al manifesto, e i rapporti erano politici. Da quel momento diventammo una delegazione turistica. Turistica. E questo fatto durò alcuni giorni. Dopodiché andammo a Pechino, incontrammo delle altre persone e la cosa sembrò sciogliersi, diventammo di nuovo politici. Solo che io commisi un'altra grossa commisi un'altra grossa, come dire, fece una cosa che non si fa di solito. Ci portarono una volta in una scuola del 7 maggio, non so, poi, durante la rivoluzione culturale i burocrati, soprattutto ministeriali, i grossi burocrati, li mandavano a rieducarsi nel lavoro in campagna, e queste fattorie dove questi andavano li chiamavano scuole del 7 maggio, e questi burocrati in queste scuole del 7 maggio dovevano lavorare manualmente. Io li ho visti che lavoravano, anzi una volta in questa scuola hanno dato una la cucina, quindi alcuni di questi burocrati che erano del Ministero dei Trasporti, che tagliavano le cipolle per preparare la minestra del nostro padre, e piangevano perché le cipolle li vedevo tagliavano e piangevano, una cosa che dà una certa soddisfazione anche. Comunque in questa scuola, dopo mangiavo il pranzo che ci aveva preparato, era ottimo, abbiamo fatto la discussione, e in questa scuola c'erano tutti i quadri, c'era Mao, Marx, Engels, Stalin, Lenin, Stalin. Allora io a un certo punto, siccome questa discussione era un po' molto noiosa, ho chiesto la parola e gli ho detto: ma scusate, ma voi perché avete questo quadro di Stalin? E allora ho avuto la presunzione di dire, primo, che Stalin non era stato affatto un amico della rivoluzione cinese, anzi, al contrario. Secondo, che Stalin era il padre del revisionismo. Non l'avessi mai detto. Bene, ho avuto un'altra discussione fra compagni. Un'altra discussione fra compagni. Comunque, poi i vicini sono stati gentilissimi, hanno trattato benissimo, eccetera. Però certo un pochino. Poi quando sono tornato in Italia, invece abbiamo pubblicato sul Manifesto due belle pagine in cui riferivamo del nostro viaggio, però io ho scritto un articolo sul caso Olimpiado, in cui ho prima di tutto pubblicato il verbale di quella riunione in cui quel signore mi aveva detto quelle cose e quello che io gli avevo risposto. Poi ho fatto un articolo in cui davo una mia interpretazione del caso Olimpiado. Boh, i cinesi questa cosa non l'hanno accettata mai, infatti da quel momento non mi hanno più invitato, perché di solito invece prima mi invitavano alla loro ambasciata per discutere o anche per le feste. Quindi i miei rapporti con i cinesi si erano molto raffreddati dopo questo viaggio. E così sono passati 6 anni. Durante questi 6 anni io sono sempre occupato della Cina, ho scritto molte cose, e anche dopo il colpo di Stato del 76 ho scritto diverse cose, e alcune molto critiche, fra cui ho scritto un articolo proprio sulla questione delle condanne a morte. Siccome lavoravo e lavoro nella redazione di una rivista che si occupa della Cina, che si chiama Vento dell'Est, e questa rivista aveva avuto sempre dei rapporti molto stretti con la Banda dei Quattro, adesso, dopo il 76, il nuovo gruppo dirigente cinese aveva intenzione di rettificare un po' i rapporti con la redazione della rivista. Così nel 77 invitarono un gruppo della redazione a andare in Cina per avere delle discussioni, e la redazione indicò 4 persone, anzi 5. Fra queste 5 persone c'eravamo anche io e Lisa Foa. I cinesi risposero che loro potevano accoglierne solo 3. E indicarono anche le persone. e né io né Luisa Foa facevamo parte di questo gruppo. Noi abbiamo senz'altro accettato la cosa, abbiamo senz'altro. Solo che il viaggio non si poteva fare allora, quell'anno, perché una delle tre persone che doveva partire era molto ammalata e non poteva proprio viaggiare, per cui il viaggio fu rinviato all'anno successivo, al 78. Quando si ripresero i colloqui con i cinesi per questo viaggio, i cinesi presentarono loro una lista di quattro persone e fra queste quattro persone inaspettatamente c'ero anch'io, mentre per Luisa Foa continuò il veto. Così partimmo in quattro e abbiamo fatto un viaggio bellissimo. I cinesi avevano fatto le cose proprio in grande. Prima di tutto noi avevamo chiesto di andare in certe province, soprattutto in province dell'interno, dove raramente gli europei erano penetrati. E poi noi sapevamo che in una di queste province, il Sichuan, durante la rivoluzione culturale c'era stata la guerra civile. Anche per questo volevamo andarci. Infatti siamo stati nel Sichuan, una regione meravigliosa, non si può descrivere la bellezza di, sia del paesaggio, sia di ciò che rimane dell'antica civiltà cinese, cose favolose proprio, non solo dal punto di vista delle opere d'arte, ma anche dal punto di vista della tecnica. Ho visto una diga costruita 2000 anni fa su un grande fiume, una diga, una cosa meravigliosa proprio. Non una diga a sbarramento, ma una diga, con un grande, asse parallelo alla corrente del fiume, che divide le acque, e poi tutto un sistema di canalizzazioni a diverso livello, per cui quando c'è la piena le acque si spargono dappertutto attraverso canali a livelli diversi e vengono utilizzate per l'irrigazione. Una cosa straordinaria, costruita 2000 anni fa. Vabbè, queste sono... Comunque, dal Sichuan poi abbiamo fatto un viaggio incredibile, perché siamo scesi su un battello lungo il più grande fiume della Cina, il Yangtze Yangtze. Un viaggio meraviglioso, ho durato 3 giorni e 4 notti, da Chongqing a Wuhan, che è una grande città industriale nella Cina centrale. Questo per dirvi che le cose i cinesi le avevano organizzate proprio in grande, tanto che noi abbiamo detto spesso: ma perché fate le cose in questa maniera? Secondo noi gli abbiamo detto: è troppo quello che fai, sia per alberghi, sia per mangiare, loro facevano le cose proprio molto in grande. Più una volta gli abbiamo detto: ma che ragione c'è di fare le cose così? Noi vogliamo essere trattati da compagni. Cominciarono le prime discussioni con i cinesi, perché noi andavamo nelle fabbriche e nelle fabbriche loro ci facevano sistematicamente il racconto di come la banda dei quattro aveva disorganizzato la produzione. E allora noi facevamo delle domande: ma come facevano per disorganizzare la produzione? Chi erano? Ah, dice, pochissime persone. Ma come potevano pochissime persone bloccare il centro siderurgico di Chongqing, dove lavorano 15.000 operai? Ma gli dice, perché gli operai non hanno cacciati fuori questi qui? Non si riusciva ad avere una risposta. Poi io domandavo: ma gli operai che facevano? Dice, gli operai stavano a casa. Allora scioperavano? No, dice, no. insomma risultava completamente incomprensibile perché tre o quattro persone, perché loro dicevano sempre che erano tre, quattro, dieci persone, riuscivano a paralizzare un complesso dove lavoravano 15.000 operai. E poi noi domandavamo, ma insomma questi qui per paralizzare avevano una politica, cosa dicevano, cosa volevano? Non si riusciva mai a saperlo. Erano dei criminali, spaventavano la gente, la terrorizzavano. Ma possibile che 10 persone ne terrorizzano 15.000? Possibile che non avessero una politica? Non si riusciva mai. Questi erano dei criminali, erano dei delinquenti, era della gente che non rispettava l'ordine. L'ordine è che questo dappertutto, tanto che abbiamo avuto delle discussioni sul battello una sera molto vivaci, diciamo, guardate, in questo modo vostro di presentare quella che sarebbe stata l'azione dei quattro non convince, noi non possiamo credere che le cose, quello che vi dico non è credibile. E un compagno disse, non è marxista questo vostro modo di presentare le cose. Bene, continuando il viaggio arriviamo a Shanghai. Shanghai era stato il centro più avanzato, più radicale della rivoluzione culturale, la culla proprio.
E allora,
come? E lì ci portano all'università di Shanghai. Siamo andati all'università, abbiamo avuto una riunione con docenti e studenti. E il fatto è che lì sono successe proprio delle cose intollerabili, perché c'erano alcuni di questi docenti che fra l'altro erano conosciuti da alcuni dei membri della nostra delegazione che l'avevano conosciuti prima e durante la rivoluzione culturale, i quali sono venuti lì a battersi il petto e a dire della rivoluzione culturale delle cose che questi qui dicevano, ma come? Gli dicevano, ma tu nel 67 hai detto questo, hai fatto questo. Ah sì, ho sbagliato. Cose, una scena veramente. Avevamo questa discussione. A questo punto i cinesi ci hanno. Uno mi domandò a me, uno di quelli che ci accompagnavano, mi disse, ma tu che ne pensi di Chan Chun Chao? Chan Chun Chao era uno dei quattro. E gli disse, senti, Chan Chun Chao era uno in gamba. Ha scritto questo e questo, questi sono dei testi seri, si possono discutere, ma che voi mi venite a dire che Chan Chun Chao era un imbroglione, questo ha fatto degli errori. Allora loro ci fanno una proposta. Volete discutere con noi su questo articolo di Chan Chun Chao? Senz'altro, ovviamente. E allora passammo una nottata a discutere uno di questi articoli di Chan Chun Chao, un articolo che io considero molto bello. E una delle cose più belle e più vicine allo spirito e alle idee di Mao del 1975. Infatti noi passammo una nottata intera in questa discussione e credetemi, forse penserete che sono troppo presuntuoso, forse lo sono veramente, però noi li abbiamo azzittati. Sono venuti quattro ideologi di Shanghai, abbiamo discusso, no? A Roma si dice l'abbiamo fatti neri. È vero, guarda, veramente, sì, abbiamo discusso fino a quando si sono azzittati. A un certo punto non hanno rivendicato. Secondo me non hanno rivendicato perché a un certo momento ci hanno considerato proprio direttamente emissari. Un'altra scena bellissima ci fu nel complesso siderurgico di Wuhan. Lì avemmo una discussione con il vice direttore della fabbrica, una fabbrica immensa, però una fabbrica ricchissima, una fabbrica dove ora ci sono impianti che avevano installato i sovietici nel 1953-54 e che solo da due anni stanno rimodernando con impianti giapponesi. Infatti quando noi siamo stati lì, questi impianti giapponesi li stavano costruendo, ancora non erano in funzione. Lì avevamo una lunga discussione con questo vice direttore, perché lui, quando noi gli domandammo qual era il sistema delle retribuzioni, ci disse che stavano cominciando a introdurre i premi di produzione. Allora noi chiedevamo come venivano introdotti, come venivano distribuiti, e gli domandammo tutta una serie di questioni relative al regime di fabbrica. Questo disse tali di quelle sciocchezze che noi anche lui lo riducemmo proprio al silenzio. E quando finì questa riunione, il nostro accompagnatore mi chiese a me, compagno Anatoli, che te ne pare di questo compagno direttore? Io gli dissi, guarda, è molto debole. Lui allora mi disse, lo devo dire ai compagni del partito? Io gli ho detto, no, guarda, io non ho fatto una denuncia. Tu mi hai chiesto una cosa, io ti dico che secondo me questo compagno è molto debole. Loro furono talmente colpiti da questo fatto che per la sera ci organizzarono un'altra riunione con il direttore dell'ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio del lavoro di Wuhan e un docente dell'università che si occupava proprio di questioni di organizzazione di fabbrica e un terzo, che erano tre tipi molto in gamba, con i quali avevamo una discussione bellissima. Però io non so dove sono quei tre adesso. Non lo so proprio, perché con questi tre noi avevamo una discussione veramente interessantissima, con tre tipi in gambissima, che era tutto il contrario di quello che ci aveva detto il direttore della fabbrica la mattina. Lo stesso avveniva nelle scuole. C'era in atto una riforma delle scuole, della scuola media, per cui avevano introdotto questo principio per noi incredibile di fare delle scuole speciali in cui radunavano i talenti, cioè i ragazzi più dotati, e poi la scuola di massa. Noi gli abbiamo detto, ma scusate, questo criterio nuovo contraddice completamente con tutte le tendenze che nel passato hanno ispirato il sistema vostro. Cos'è questa scuola in cui voi mettete? Abbiamo avuto delle discussioni su questo punto in una scuola di Pechino. Poi abbiamo visto che in altre città di questo sistema non se ne parlava affatto. Anzi, quando noi abbiamo chiesto come state attuando la riforma della scuola qui, loro chiedono, dice, quale riforma? Che è un fatto importante, però badate, un fatto importante. Beh, come vedete, questo viaggio era pieno di problemi e qualche volta di scontri, però senza che mai fosse accaduto niente di grave. Però che c'era una differenza di giudizio profondo su quello che stava avvenendo in Cina e su quello che era successo nei due anni precedenti, questo risultava chiarissimo. Finché le cose finirono in questo modo, e quando tornammo a Pechino e ci fu una riunione in cui facemmo il bilancio di questo viaggio, e questo fu fatto al comitato centrale del partito, noi avevamo una discussione che durò una giornata intera e una parte della notte con non era un membro del comitato centrale, ma era un funzionario dell'apparato del comitato centrale che si occupava di paesi europei, e con questo siamo arrivati a una rottura completa. Perché quando abbiamo cominciato a discutere, lui a un certo momento ha detto, no, qua non si discute. Qua non si discute. Questa è la nostra posizione. O prendere o lasciare. Allora noi gli abbiamo detto, no, noi vogliamo discutere, siamo qui per questo. Un rapporto in cui non si discute, secondo noi non lo possiamo accettare in nessun modo. A questo punto ci siamo alzati dal tavolo e ce ne siamo tornati all'albergo. E siccome ormai mancavano tre giorni alla nostra partenza, negli ultimi due giorni i rapporti furono correttissimi, ma di una freddezza totale. fino a che noi abbiamo, prima di partire, abbiamo chiesto di parlare con un membro del comitato centrale. E infatti, due ore prima che partissimo, venne nell'albergo un membro del comitato centrale, che era già conosciuto da uno dei membri della nostra delegazione. Lui ci fece un saluto cordialissimo, se noi siamo vecchi amici, dobbiamo rimanere vecchi amici, eccetera. Però quando noi gli abbiamo detto, guarda che abbiamo parlato con questo tizio, questo si è comportato in questo modo, noi non possiamo accettare un rapporto di questo genere, lui disse, oh, ma sono malintesi, sarà stato qualche errore. Non ci fu alcuna possibilità di ristabilire il discorso su questa cosa. Gentilissimo, ci hanno accompagnato all'aeroporto, saluti e abbracci, dopodiché siamo partiti dalla Cina. È così. Può darsi che noi abbiamo fatto degli sbagli, senza dubbio. Forse avremmo dovuto essere molto più, come dire, dutti, molto più
del viaggio di Berlinguer.
Guarda, sì, il viaggio di Berlinguer non mi ha sorpreso, anzi, io ho scritto nel 77 un articolo pubblicato dalla Repubblica in cui dicevo che mi meravigliava che i cinesi non avessero già ripreso i rapporti col Partito Comunista Italiano, che è una tradizione della Cina di avere dei rapporti con i partiti nazional popolari. Siccome questo italiano non è più un partito comunista ma un partito nazional popolare, non riuscivo a capire perché i cinesi non riprendevano questi rapporti. No, questo per dire come ero orientato io. Ma quando sono andato in Cina, adesso, cioè nel 78, prima che succedessero tutte queste cose che vi ho descritto, e quando forse i cinesi si aspettavano da noi altro, uno dei primissimi giorni loro mi hanno chiesto a me, erano proprio pochi giorni dopo che era stato ucciso Moro, mi hanno chiesto se io gli facevo una relazione sulla situazione italiana. Io gli ho fatto una relazione che durava più di due ore. Ho fatto una relazione che durava
la
prossima puntata, hai ragione. Io gli ho fatto una relazione che durava più di due ore e lì c'erano membri del comitato centrale, c'erano gente dei giornali loro, del Jinbao e altri giornali. Dopodiché abbiamo fatto anche una discussione. Nel corso di questa discussione io gli ho detto chiaramente, gli ho detto, senti, io voglio proporvi un problema. Perché mai voi non avete ripreso i rapporti con il Partito Comunista Italiano? Loro sapevano benissimo chi ero io, sapevano che era stato il comitato centrale del partito, che poi era stato escluso dal partito, sapevano benissimo qual era la mia posizione. E in questa relazione io avevo fatto una critica di fondo della politica del PC. Però gli ho detto, voi perché non prendete uno? Non riallacciate i rapporti. Secondo me voi sbagliate, perché le contraddizioni che stanno venendo fuori fra il PC e l'Unione Sovietica sono delle contraddizioni reali, che voi non cerchiate di lavorare su queste contraddizioni. Secondo me questo è un limite della vostra politica, io l'ho detto chiaramente questo. E lì per lì loro non hanno reagito in nessun modo. Quando andammo a parlare con quel tipo che non voleva discutere, la lunga riunione fu interrotta da una cena straordinaria. Erano così straordinarie queste cene che alla fine io, quando loro le imbandivano e non c'era il riso, io chiedevo il riso. Perché quando si fanno delle cene molto lussuose, i cinesi non lo mangiano il riso. Il riso è... E allora io, quando per questa avveniva, dicevo, mi date il riso, per favore, mi portavano il riso. Ma comunque durante questa cena, quando ancora non era avvenuto il dramma finale e non si sapeva come sarebbe finita questa lunga riunione, noi gli abbiamo detto a questo, di nuovo gli abbiamo detto, siccome lui ci parlava della Jugoslavia, era imminente la ripresa dei rapporti con la Jugoslavia, e lui ci parlava di questo, noi gli abbiamo detto, ma scusate, voi fate benissimo a riprendere i rapporti con la Jugoslavia, ma perché non li riprendete con il Partito Comunista Italiano? Questo ha risposto, perché Berlinguer inganna le masse. Cioè, la mia opinione è che loro hanno fatto bene a riprendere i rapporti con i vice. È evidente che lo fanno in funzione antisovietica, lo fanno in questo senso, anche se da quello che ho letto sui giornali il PC ha cercato al massimo possibile di moderare questo aspetto, perché il PC si vuole presentare, oltre ad aver ripreso questi rapporti perché aveva bisogno di un rilancio di prestigio sul piano internazionale, nel quadro di tutta un'azione che il PC ha fatto anche verso la socialdemocrazia tedesca. È vero, d'altra parte, che il PC non vuole fare una scelta cinese, il PC vuole cercare di svolgere un'azione, in un certo senso, di mediazione, senza fare una scelta cinese, che oggi gli sarebbe enormemente più facile da una parte, più difficile anche dall'altra, rispetto ai tempi precedenti al 1976. Quando fare una scelta cinese poteva significare fare una scelta comunista, oggi fare una scelta cinese non ha proprio nessun senso, perché si direbbe fare una scelta verso una grande potenza asiatica. Quindi il PC, lo capisco che non abbia nessuna intenzione di arrivare a questo punto, ma invece tenda piuttosto ad avere una posizione mediatrice, così.